Buonasera a tutti, vi do il benvenuto qua in Planetario per una giornata un po' particolare, più che altro per le ricorrenze, perché oggi, cioè è vero, c'è questa conferenza, tutti i colori del buio, l'universo invisibile, quindi sarà un approfondimento, sono un astrofisico, quindi vi parlerò di astrofisica, non di cose strane nell'universo, peccato perché sono anche divertenti, però questa manifestazione è stata organizzata qua in Planetario per due occasioni del comune molto belle. Una è questa mostra che c'è al MUDEC Rainbow, e questo faremo quattro approfondimenti dedicati all'arcobaleno. La prima è stata la volta scorsa sui colori dell'arcobaleno, c'è questa qua, su quello che è il buio, i colori del buio. Ma è più divertente perché c'è anche Museo City oggi. E questa manifestazione Museo City aveva come tema la luce nei musei. Gli astrofisici sono fatti così, sono fatti molto male, perché devo parlare della luce che ho già fatto l'arcobaleno? No, io parlo del buio, ma vedrete che questo buio sarà molto luminoso, perché per noi astrofisici il buio è un'altra cosa rispetto a quello che è nella vita di tutti i giorni. Poi nella vita di tutti i giorni anche noi siamo così. Però il buio sappiamo bene cos'è, ma è divertente. Vedrete che vi porterò a conoscere cose che sono anche molto recenti, perché l'astronomia invisibile, quindi il cielo invisibile agli occhi nostri, è poco che lo conosciamo, poi scoprirete perché, ma siamo in planetario, quindi io non posso non usare almeno un po', perché dopo non potremo usarla, questa macchina. Le stelle ci saranno, faranno da sfondo, ma per parlare di ciò che gli occhi non vedono, fare qualcosa che il planetario non è capace di fare. Lui sa riprodurre il cielo stellato e lo fa da tantissimo tempo. Pensate che è stato fondato 1930, quindi è da tantissimi anni. Non è la macchina originale, l'abbiamo cambiata nel 68, però trovate qualcosa che dal 68 funziona lavorando tutti i giorni, tutto il giorno? Il vantaggio è che non c'è un computer, questo stupisce tutti i ragazzi, non è collegato a internet, non c'è un computer, non è smart. Ottico meccanico, sono lenti, ingranaggi, lampadine, ma funziona molto bene e il cielo stellato che lui fa è eccezionale, per cui ha anche un altro potere. Io da questa console che alcuni mi invidiano tantissimo, io non solo controllo il tempo, io posso dire adesso vi accendo il sole e ho questo potere di accendere il sole in planetario. Se guardate adesso, se è acceso il sole, ovviamente è ridotto perché devo abituarvi un pochino al buio, perché per vedere le stelle deve essere notte, ma c'è ancora di più, il planetario può fare. È una macchina del tempo, io posso riprodurre il cielo magari tra 10 anni, come sarà in Australia tra 20 anni. Adesso mi sono solo tornato un po' indietro di qualche ora per vedere il tramonto del sole oggi su questo orizzonte, che vi invito a guardare perché è un pezzo di storia. Il Duomo lo riconoscete. Guardate che è un orizzonte ritagliato, non è disegnato, è ritagliato nella cupola. Questa è la chiesa di San Carlo lì in Piazza San Babila, la cupola della galleria. E dice, ma dovrebbe esserci la Torre Velasca? Perché non c'è la Torre Velasca? Perché nel 1930 non c'era. Non era ancora stata costruita e questo è il panorama originale voluto da Portaluppi che ha progettato questo edificio. Ha messo alcuni edifici, ha messo le montagne che ci sono in questo orizzonte, trovate il Monte Rosa, lo trovate seguendo la mia freccina qua. E dalla parte opposta, così vi divertite con le sedie girevoli come fanno tutti, andate di qua e trovate le vigne Resegone. Capite perché le sedie saranno scomode? Le sedie sono del 1930, quindi mi raccomando, scomode ma funzionali. E adesso godiamoci cosa succede, perché quando tramonta il sole, beh, è ovvio che viene sera, lo sappiamo tutti, e di sera si cominciano a vedere alcuni oggetti. E da prima sono pochi, la Luna la si riconosce facilmente, tutti sanno riconoscere la Luna. In queste sere abbiamo la fortuna di vedere due pianeti molto brillanti, sono Venere e Giove. Venere è quello più brillante nella realtà, qui sono tutti un po' ingranditi, quindi ci si confonde, ma fateci caso, per un po' di sere sarà così. Quindi Venere e Giove sono quei due puntini che dove è tramontato il Sole vedete. Dopodiché uno viene sempre più buio perché il Sole è sempre più basso dietro l'orizzonte e si cominciano a vedere alcune stelle, la prima solo poche, le più luminose, e poi purtroppo basta perché per Milano è questo il cielo che potete guardare. Sono una cinquantina di stelle. Ed è tantissimo per Milano, cioè, ma c'è un bel cielo sereno quando vedete queste stelle, però per un astronomo no, tant'è vero che noi andiamo a costruire i telescopi in montagna, e questo va bene, è facile, ma in un deserto, nelle Ande cilene. Quindi questo è il nostro sogno, poter guardare un cielo bello. Certo, con poche stelle, tutto sommato, qualcosa di più è facile riconoscere. In queste sere c'è Orione, che è qua, questo diciamo, c'è tre stelle della cintura, questa è Sirio, la stella più luminosa del nostro cielo. Però non è un cielo che fa sognare, questo è il guaio della vivere in una città come Milano ed è il motivo per cui, pensate, nel 1930 è stato costruito il planetario, perché i milanesi erano troppo presi, correre di qui, devo fare questo, c'ho quello, c'ho gli impegni, c'ho quello. Milanesi, fermatevi un attimo e tornate a guardare le stelle, perché state perdendo una parte della vostra vita, poi aggiungendo luci. È questo l'inquinamento, un inquinamento che non fa male al corpo, per fortuna, ma allo spirito sì, ci impedisce di vedere il cielo stellato, che è quello che ha ispirato poeti, musicisti e forse l'uomo fin dall'antichità. Noi non lo possiamo più vedere, quindi quello che vi chiedo adesso è, almeno per questo minutino, non tirate neanche fuori il cellulare, non solo spegnetelo, spero l'abbiate fatto tutti, ma non tiratelo fuori perché il visore, la luce del vostro cellulare inquina. Quindi qui in planetario posso spegnere l'inquinamento luminoso, spengo le luci della città, spengo le luci di Milano, vedo che qui ho dei poteri incredibili da questa console, quindi godete però questo momento speciale in cui spegnendo le luci di Milano torniamo a guardare il cielo com'è questa notte, quindi non è un cielo come era, come è questa notte sopra di noi. Gustiamoci il cielo milanese. Davvero un'altra cosa, eh. Questo è il cielo che ci stiamo perdendo, comprese le stelle cadenti. Esprimete desiderio perché funzionano anche quelle del planetario. Questa è invece la Via Lattea, questa striscia di luce che attraversa il cielo da una parte all'altra, che ormai è raro vedere in Italia, perché c'è un cielo buio, un cielo come questo. Dicevo che il buio è importante anche in planetario. E queste sono le stelle della nostra famiglia di stelle, sono 300 miliardi di stelle che non riusciamo a distinguere ad occhio nudo, fanno un chiarore diffuso. Con un telescopio si vedranno tutte perfettamente. Ma entriamo, purtroppo io questo cielo fantastico lo lascerò di sfondo, ma devo parlare del buio e quindi andare a vedere cosa c'è da guardare nel buio. Beh, vediamo, intanto l'arcobaleno, devo recitarlo perché è quello che la luce è questo, no? È scomposta da vari colori, i colori dell'arcobaleno, i sette colori, ha detto Newton, che erano sette, in realtà passano uno nell'altro, non riuscite a vederne davvero sette, è una sfumatura continua, è bellissimo, e quello che questo arcobaleno, la scomposizione della luce in colori, noi astrofisici, questo bell'arcobaleno lo chiamiamo spettro. Dicevo l'altra volta che lo spettro, perché spettro? Perché è qualcosa che si vede, spiccio, vedere, lo spettacolo è qualcosa che andate a guardare, lo spettatore è colui che guarda, lo spettro è il visibile, è quello che tu vedi scomponendo la luce nei vari colori. Però questa di oggi non è sulla luce, ma su quello che noi chiamiamo buio. Beh, il buio, dici, ma allora il buio è questo qui, l'hai visto prima? No, e in planetario anche questo è terribile, questo è il buio con le stelle. Ma se le stelle non ci fossero, il buio è questo. Se togliamo anche la Luna e i pianeti. Questo è il buio. Ecco, così il buio è angosciante. Perché uno dice, per fortuna, di notte, le stelle ci sono. È tutta un'altra cosa guardare il cielo stellato così. Però, perché il cielo è buio? Dice, beh, non c'è il sole. Che domande fai? Ma guardate che questo è un problema molto serio per gli astrofisici, perché se l'è posto, il primo che ha posto questo problema era Olbers, stiamo parlando del 1800, perché dice, ma no, ma è normale, non c'è di giorno il cielo è chiaro perché c'è il cielo azzurro, perché c'è la luce del sole, di notte il cielo è nero. Se ci riflettete, lui è un astronomo, ci ha riflettuto bene, dice, ma non è proprio vero, perché in realtà, se l'universo, allora si pensava fosse infinito, cioè l'universo, vede queste stelle, vanno avanti, ci sono, hanno sempre altre stelle, poi col cannocchiale aveva già visto Galileo, si vedono più stelle, telescopi sempre più potenti, sempre più stelle, l'universo è infinito, anche perché se non fosse così Newton, la legge di gravitazione direbbe che collasserebbe tutto e quindi non saremmo qua a parlarne, l'unico modo di tenere l'universo in piedi è renderlo infinito, secondo la legge di gravitazione di Newton, e se l'universo è infinito e quindi dovunque guardo, anche nel buio tra una stella e l'altra, io prima o poi trovo un'altra stella, ecco sì, ma è lontana, è debole, sì, ma la luce arriva anche da quella, quindi quello che succede è questo, che io dovunque guardo dovrei trovare una stella se l'universo fosse infinito. E quindi il cielo sarebbe luminoso come una stella, pieno di luci di stelle, ma tutti tra una stella e l'altra ci sono altre stelle, e quindi il cielo dovrebbe essere luminoso come la superficie del sole, sia di giorno che di notte. E invece chiaramente non lo è, e questo era un problema, perché se il cielo è così, io dovunque guardo vedo una stella e dovrei vederlo così, ma non lo è. Quindi c'è qualcosa di sbagliato nel nostro modello di universo. In qualche modo, e nessuno sapeva come, le stelle devono finire, perché altrimenti c'ha ragione Olbers, il cielo dovrebbe essere luminoso. Quindi non sono infinite le stelle, magari perché sono tutte condensate. Guardate una foto della Via Lattea che vi ho fatto vedere prima, che è molto bella, è la nostra famiglia di stelle, magari c'è solo la Via Lattea, in quel tempo non si conoscevano altre galassie, c'era solo la nostra, quindi può darsi che noi siamo dentro questa galassia, fuori non c'è assolutamente niente, e quindi la galassia nostra è unica, e quindi le stelle finiscono, perché 300 miliardi saranno tante, ma non sono infinite. Guardate, puntando un bel telescopio in una zona della Via Lattea, anche nel centro, guardate quante stelle ci sono, eh? È davvero densa di stelle la nostra Via Lattea, questa è una foto col telescopio spaziale, quindi, però tra una stella e l'altra c'è ancora buio, questo era il paradosso, il problema, se c'è buio c'è qualcosa nel nostro modello che non funziona. E però uno dice, beh, prima di dire che ci siamo solo noi con la nostra galassia, prima di dire che l'universo non è infinito, beh, pensiamoci bene, perché magari stiamo guardando la luce, quella che i nostri occhi vedono, ma magari non è solo luce, non c'è soltanto quello che abbiamo chiamato il visibile, che va dal violetto al rosso. Già si era scoperto nell'Ottocento che esistevano dei raggi invisibili, l'infrarosso, facevano l'arcobaleno col prisma, no? E tutti scomponevano i colori, mettevi un termometro dalla parte di qua del rosso dove non si vedeva niente, il termometro saliva, c'erano dei raggi invisibili che scaldavano il termometro, emessi dal sole ovviamente, perché questa è la luce del sole, quindi la luce del sole contiene dei raggi invisibili. Appena dopo si sono scoperti gli ultravioletti e alla fine dell'Ottocento si è scoperto anche che quello che noi chiamiamo arcobaleno, spettro, è un pezzettino di uno spettro molto più grande, delle onde elettromagnetiche. Questo è Maxwell, è quello che ha teorizzato e poi provato tutte queste cose, di cui quello che i nostri occhi vedono è un pezzettino. Noi vediamo una piccola parte dello spettro, la parte a cui i nostri occhi sono sensibili. E sul nostro pianeta è fondamentale, perché il Sole emette soprattutto lì, quindi il nostro pianeta è più luminoso in quel pezzettino. Se avessimo gli occhi sensibili alle onde radio, il pianeta sarebbe molto buio, perché c'è poche onde radio che arrivano al Sole, arrivano, ma poche. Invece di luce ne arriva tanta, di quella che noi chiamiamo luce, quindi ovviamente la vita sulla Terra si è sviluppata con organi sensibili alla parte più luminosa, perché se voi non vedete, i predatori vi mangiano. Invece se voi vedete bene, perché avete gli occhi sensibili alla parte più luminosa, quindi la nostra Terra è più illuminata in quella parte lì, fantastico, allora riuscite a sopravvivere ai predatori. Però per un astronomo, se esistono tutti questi raggi invisibili, come sarà l'universo? Magari è quello il buio, non lo vedono i nostri occhi, ma l'universo è molto luminoso, ma in altre cose. A seconda del colore si usano per altri, questi raggi invisibili vengono usati, capite che i raggi X li conoscete, il calore ovviamente viene usato, le microonde, la radio e la televisione usano le onde radio, però notate cosa differenza tutte queste? Quelle ondine che ho fatto sotto, vedete che man mano che si va dal violetto al rosso si allargano. Questa, la distanza tra una cresta e l'altra di queste onde, si chiama lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda di queste onde aumenta andando verso il rosso, diminuisce andando verso, e se andate avanti sarà sempre più stretta, e invece a destra sarà sempre più larga. Quindi in realtà questo è quello che succede. Le onde radio sono molto lunghe, alle volte grandi decine di chilometri tra un'onda e l'altra, mentre i raggi X e i raggi gamma sono dalla parte più stretta, dove le onde sono più fitte, a seconda delle dimensioni, vedete qui è una cosa per farvi vedere un po' le dimensioni, la distanza tra le due creste nei raggi gamma addirittura è grande, la distanza è un nucleo atomico, poi raggi X un atomo, poi man mano si cresce, vedete, ci sono le cellule sono già nel visibile, le molecole sono invece ancora nell'infrarosso vicino al visibile, nel vicino infrarosso. Poi man mano vedete che sono oggetti sempre più grandi, fino a onde radio che sono grandi come montagne alle volte, come distanza tra una cresta e l'altra. Ecco, e sulla Terra però non arrivano tutti, questo è il problema degli astronomi, perché guardate, non arriva niente al di qua del visibile, ultravioletto, e meno male, se no ci scotteremmo ogni momento col Sole, meglio ancora che non arrivino raggi X e raggi gamma, che come sapete sono molto pericolosi per la nostra vita, per le nostre cellule, quindi le distruggono. Quindi però la nostra atmosfera filtra. Benissimo, il visibile si vede, l'infrarosso si fa un po' fatica, perché se andate in alta montagna un po' sì, ma in realtà il guaio è che la nostra atmosfera è calda, l'infrarosso è il calore e quindi disturba terribilmente, meglio andare fuori. Poi c'è tutta una parte, nelle microonde la nostra atmosfera non le fa passare, mentre fa passare benissimo le onde radio, infatti possiamo comunicare tranquillamente con gli astronauti sulla stazione spaziale, perché le onde radio passano. Bene, questo è un po' per capire che cos'è. Poi c'è questo grafico, è perché alle volte magari mi sfuggirà la parola frequenza e non lunghezza d'onda, esattamente l'opposto, e quindi dove cresce la lunghezza d'onda la frequenza diventa piccola, eccetera. Però è importante la frequenza, perché è una misura della energia di quell'onda. Frequenze alte, quindi lunghezze d'onda piccole, raggi X, raggi gamma, vuol dire tanta energia. Quindi i raggi X e raggi gamma sono quelli più energetici, le onde radio portano meno energia. Infatti penetrano tanto, i raggi X ci penetrano attraverso. Un altro modo di vedere questo è la temperatura. Se voi scaldate un oggetto, prima è caldo, emette raggi infrarossi. Più lo scaldate diventa rosso, poi diventa giallo, poi diventa bianco, pensate a un ferro incandescente. Poi se lo scaldate ancora emetterà degli ultravioletti, poi emetterà dei raggi X e poi emetterà dei raggi gamma. Per avere i raggi gamma bisogna avere milioni di gradi. Se lo scaldate, il nostro Sole dice, ma emettemi nel centro del Sole, si emettono raggi gamma. Per fortuna vengono schermati poi da tutto l'idrogeno intorno al Sole, non escono dal Sole, pochi ne possono uscire. Meno male, perché se no non saremmo qui a parlarne. Però la temperatura, quindi vedete, energia, temperatura, i raggi X e i raggi gamma sono le cose più calde, più energetiche che conosciamo. E allora è interessante come li studiamo, come fate voi astronomi? Beh, nella parte visibile, infrarosso, microonde no, ma radio sì, si possono mettere i telescopi a terra. Tutto il resto si fa con telescopi spaziali. Le microonde, Planck, vedete uno, ne ha messi qualcuno, lo Spitzer nell'infrarosso, l'Hubble nel visibile, quindi li possiamo vedere, lo conoscete bene. Gli altri sono un po' meno conosciuti. Chandra nei raggi X, è fantastico, Fermi nei raggi gamma. Dice, ma aspetta, ma perché hai messo S nei raggi gamma? Lo capirete meglio tra poco, ma c'è non proprio i raggi gamma, ma quello che i raggi gamma provocano in atmosfera lo possiamo misurare da Terra. Quindi in realtà qualche cosa dei raggi gamma possiamo dire che esistono senza andare nello spazio. Quando noi ci vediamo, questa è una foto nell'infrarosso, l'infrarosso è il calore, ve l'ho detto prima, guardate, questi siamo noi, una persona, nell'infrarosso, le zone calde sono più scure. Le zone fredde, gli occhiali ovviamente non sono caldi come la pelle è a 37 gradi, gli occhiali no, e qui risultano molto sbiaditi. E queste, però capite che sono colori inventati, noi non lo vedete l'infrarosso, lo sentite perché sentite il caldo, ma per rappresentarlo si usano dei falsi colori, quindi in realtà i colori del buio è perché tutto quello che vi farò vedere oggi i nostri occhi non lo vedono, è buio per i nostri occhi, ma abbiamo la possibilità di vederlo e quindi di fargli dei colori che sono finti, che ci permettono però di studiarlo. Gli infrarossi sono magari un po' strani per voi, i raggi X li conoscete molto meglio, però che cosa succede? Che a seconda di che radiazione usate, voi del vostro corpo scoprite cose diverse. Con i raggi X si scoprono le ossa, con gli infrarossi il calore. E l'universo? Ecco, questa è stata la scommessa degli astronomi. Guardare l'universo a raggi X. Beh, ma raggi X, per modo di dire, anche gamma, ultravioletti, infrarossi, cioè tutto ciò che non arriva sulla Terra, come sarà l'universo? Sarà uguale a quello che conosciamo o sarà un altro universo? Ecco, beh, allora hanno cominciato a guardare al cielo e cominciare ad osservare queste stelle che noi vediamo con i nostri occhi, e questa la galassia, ma tutti gli oggetti strani, però in altre lunghezze d'onda. La prima, ovviamente quella più energetica, sono i raggi gamma, detto che calore, energia, quindi le cose che producono raggi gamma devono essere potenti, devono essere forti, devono essere violenti, è un universo molto, molto più brutto, se vogliamo dirlo così, del nostro, di quello che vediamo ad occhi nudi, perché in fondo il sole è tranquillo, visto con, nel visibile, il visibile è tutto sommato una temperatura piacevole, da 0 a 100 gradi va benissimo, anche meno 100 va bene, ma qui stiamo parlando di milioni, di miliardi di gradi, chi è che può scaldare qualcosa a miliardi di gradi? All'inizio non si pensava che ci fosse niente, perché le stelle non lo fanno, le galassie non lo fanno, e quindi la storia dei raggi gamma comincia molto tardi, ma comincia in una maniera strana. 1963 c'è un trattato sulle armi atomiche, siamo in guerra fredda, quindi USA, URSS, che si contendono un'infinità di esperimenti atomici, sempre più bombe sempre più grandi, firmano finalmente un trattato per vietare gli esperimenti nucleari almeno in atmosfera, nello spazio, in acqua, sulla Terra potevi farli, ma almeno lì no, perché c'era il rischio di inquinare con radiazione l'atmosfera, poi piovendo veniva giù acqua radioattiva e non sai dove cade l'acqua, potrebbe cadere sull'altro stato, ma cade anche sul tuo, quindi il pericolo di esperimenti nucleari in atmosfera era serio, allora si decide di fare questo trattato, lo firmano, come vedete, Gran Bretagna, Stati Uniti, che erano le tre potenze nucleari, però bisogna controllare. Tu l'hai firmato, ma chi mi dice che non lo fai lo stesso perché così diventi, hai più conoscenza di me e diventi, hai un predominio sulle armi nucleari rispetto a me? Bisogna controllare. Come si fa a controllare senza che l'altro ti veda? Mandi dei satelliti nello spazio. I satelliti vela sono stati inventati, e se non erano satelliti militari, non si poteva accedere, per controllare e monitorare che non ci fossero esperimenti nucleari nello spazio. Sono statunitensi, questi. Probabilmente i russi avevano qualcosa di simile, ma questi sono quelli che hanno fatto poi la storia, i russi non si è mai saputo se l'avevano o no. Questi sì, perché a un certo punto poi li hanno desecretati, però li hanno lanciati subito, e questi satelliti, appena lanciati, cominciano a funzionare, ci sono, cioè lampo, cioè qualcuno ha messo raggi gamma. Vedi che i russi non sono stati fedeli, e quindi tutta sta cosa qua, quindi questi raggi gamma, questi lampi, erano proprio delle esplosioni. Però insomma non duravano poco come un'esplosione atomica, duravano qualche giorno, quindi forse non è proprio un'esplosione atomica, non funziona così, però bisogna stare attenti, controlliamo bene. I primi satelliti gamma dicevano solo se c'era stato o no un raggio gamma, da dove arrivava non si sapeva. E questi non gli serviva, pensavano arrivassero solo dall'atmosfera, quindi quando lo beccavi pensavano fosse della nostra atmosfera, e poteva essere, è un fenomeno sconosciuto dell'atmosfera che produce lampi gamma. Poi sono migliorati e poi soprattutto nel 73 72 li hanno desecretati, quindi gli scienziati hanno potuto studiare i dati ed è uscito subito un articolo, osservazione di raggi gamma di origine cosmica, perché migliorando questi satelliti, passati 10 anni, hanno messo degli schermi in maniera da capire se arrivavano da fuori o da dentro. Arrivavano tutti da fuori, quindi nessuno violava il trattato, è che nell'universo qualcosa emetteva questi lampi gamma. Cos'era? Non si sa, magari qualcosa nella nostra galassia, qualcosa fuori, non si poteva sapere perché ti dicevano solo che arrivavano dall'alto, non avevi da dove arrivavano, questo era il problema. Bisogna aspettare il 90 con questo satellite e che scopre che questi lampi gamma arrivano da tutte le parti dell'universo, isotropia vuol dire da tutte le parti, non c'è una direzione preferita. Beh, questo giocava molto a favore dell'ipotesi cosmica, ma cosmica di tutto l'universo, perché se fossero della nostra galassia, dove c'è la Via Lattea dovevano arrivarne di più, e invece no, distribuiti uniformemente in tutta la volta celeste. La conferma con un satellite italiano, proprio tra l'altro Beppo Sachs, dedicato a Giuseppe Occhialini, che è stato un professore qua all'Università di Fisica a Milano, dedicato a lui, che ha scoperto che questi gamma ray burst, questo è il nome inglese, lampi gamma, arrivano da fuori, cioè ha potuto dimostrare senza ombra di dubbio che questi lampi non sono della nostra galassia, è qualcosa che succede fuori. E che cosa potrebbe essere? La ricerca è andata avanti, adesso vedete quanti ne hanno lanciati dopo, perché una volta scoperto qualcosa di nuovo, nessuno lo studia, cos'è che puoi mettere questi, se arrivano da fuori, arrivano da lontano, quindi devono essere potentissime le sorgenti di queste cose, noi non conosciamo niente di così potente. La ipotesi non è ancora del tutto finita, la ricerca, ma potrebbero essere o fusioni di stelle a neutroni, poi vedremo cosa sono le stelle a neutroni, oppure esplosioni di ipernove. Le supernove magari uno le conosce, sono esplosioni di stelle molto grandi, le ipernove sono esplosioni di stelle enormi, perché devono dare un'energia pazzesca che, distribuita in tutto l'universo, una piccola parte arriva a noi. Deve essere uno tsunami cosmico di energia. E esistono, purtroppo, ci sono e bisogna studiarle. Vi dicevo prima che si possono osservare un pochino da Terra, perché questi raggi gamma, anche quelli più potenti, anzi soprattutto quelli noi studiamo da Terra, una volta a contatto con l'atmosfera fanno uno sciame di particelle, cioè colpiscono un atomo dell'atmosfera che si divide, ne fa altre particelle che colpiscono altri atomi dell'atmosfera che si divide ancora, cioè una cascata di particelle, vedete quante ce n'è, e noi non osserviamo ovviamente il raggio gamma. Ma il suo effetto sì, quando è una cascata larghissima vuol dire che il raggio gamma era potentissimo e quindi riesce a ricostruire l'energia, e guardate che la luce che fanno è molto spesso una luce, oltre ad essere particelle dell'atmosfera che puoi registrare, ma è una luce dovuta al movimento delle particelle, quindi è luce, si vede, è una luce azzurrina, per cui con un telescopio potresti registrarlo. Infatti così si fa, è l'effetto Cherenkov, dal nome di quello che ha studiato questo effetto per primo. Benissimo, questo quindi possiamo misurare i raggi gamma anche da Terra, e questa è una foto della nostra, dell'universo in raggi gamma. Fermi, vi dicevo, se ve lo ricordate, era il satellite per raggi gamma. Ecco, l'universo nei raggi gamma appare così. Cos'è la striscia in mezzo? La Via Lattea. Chi è che produce questi raggi gamma nella Via Lattea? Sono dei raggi cosmici che colpiscono il materiale interstellare. Quindi è giusto che c'è il materiale interstellare, quindi si trova soprattutto dove le stelle ci sono. Quindi nella Via Lattea questi raggi che arrivano dall'esterno, ma anche dalla nostra galassia, colpiscono queste particelle, emettono i raggi gamma e noi vediamo una striscia di luce. Ma è più divertente vedere che ci sono dei puntini anche fuori. Fuori della Via Lattea c'è qualcosa che emette, essendo non nella nostra galassia ma molto più lontano, emette tantissimo, deve essere sorgenti potentissime queste sorgenti di raggi gamma da esterno della nostra galassia. Cosa sono? Beh, lui ha fatto un inventario, quindi queste sono le sorgenti, ci sono dei nomi strani che divertono. Tanto è bello sapere che ancora il 31% non sappiamo da dove arrivano, che cosa sono. Non conosciamo che cosa potrebbe essere l'oggetto che li ha prodotti. C'è ancora tanto da fare ed è bello. Le pulsars, le pulsar 6%, le vedremo bene dopo. Pulsar, qualcosa che pulsa, ricordatevelo perché ci servirà. Le supernove, beh, ovvio, se le ipernove li producono, anche le supernove un po' ne producono un po' meno, per cui le esplosioni di stelle sicuramente sono sorgenti di raggi gamma. Gli ammassi globulari, quelli sono pochi, l'1% non mi interessa. I blazars, cosa sono i blazars? Beh, è una parola strana che viene, il primo che ha inventato cose di questo tipo erano i quasars, quasi stellar radio source, sorgente quasi stellare di onde radio, quasar. Questo è blazars, per cui è una sorgente di raggi gamma, magari anche di onde radio, blaze, quindi molto brillante. In realtà è più facile pensare che questi, perché c'è un modello che li unifica tutti, si chiamano in generale quasars, blazars, BLAC, oggetti, ce ne sono di vari tipi, e si chiamano nuclei galattici attivi, nuclei galattici, quindi sono qualcosa che è nel nucleo di una galassia. Chi è che produce questi raggi gamma? Sono buchi neri supermassicci. Supermassicci vuol dire, cioè, il buco nero, uno sa bene, è un buco nero, è qualcosa che è la fine di una stella, quindi grosso modo sarà tra 1 e 10 masse come il Sole, cioè una stella grande. Ecco, questi sono miliardi di volte la massa del Sole. Pensate, un miliardo di stelle concentrate in un punto. È un buco nero super massiccio e ci sono nell'interno, nel centro di quasi tutte le galassie, anche la nostra. Il nostro è circa 6-8 milioni di masse solari e per fortuna non è attivo, nuclei galattici attivi. Cosa succede? Beh, è questo grosso modo, nel nucleo delle galassie, di tutte, quelle attive ovviamente è più forte, si vede di più. Cosa c'è? C'è un gigantesco buco nero, ma il buco nero non emette niente, è nero per definizione, ma il gas o le stelle che gli stanno cadendo dentro emettono tantissima energia, vedete che spiraleggiano intorno, e questa energia è enorme, è un po' l'urlo della materia prima di cadere nel buco nero, ed è a altissime energie, altissime temperature, e quindi produce raggi gamma. Quindi questi blazars sono nuclei galattici attivi, quindi le sorgenti gamma sono il centro di molte delle galassie. Quando però non c'è materia, il buco nero non mangia niente, la materia non urla, possiamo anche dire così, e quindi tipo il nostro centro galattico non emette raggi gamma, meno male, il nostro è tranquillo, non è un nucleo galattico attivo. Dove c'è materiale da mangiare, questo materiale prima di cadere emette raggi X, raggi gamma, emette tutto, emette radio, tutto, e soprattutto ha una potenza incredibile perché è accelerato da miliardi di masse solari, cioè buco nero super massiccio. Guardiamoli un po', qualcuno, ho messo qualche nome di qualcuno. PSR sta per pulsar, e le vedremo tra poco. PKS invece è un catalogo di blazars, quindi va benissimo. In realtà sono radiosorgenti, ma sempre nuclei galattici attivi. LMC è una galassia satellite della nostra, si chiama Nube di Magellano, è la grande Nube di Magellano, si vede nell'emisfero sud, gira intorno alla nostra galassia, se la nostra emette raggi gamma, e lo si vede, è anche che la galassietta piccola emetterà un pochino di raggi gamma, poi vicina, e quindi li vediamo. PKS, ve l'avete già visto, un crab, granchio. Oh, cos'è questa cosa? Questa è della galassia, vedete che è sul piano galattico? Geminga, un'altra bellissima, Vela, sono tutte pulsar, tra poco le vediamo, mentre la 3C è un quasar, quindi sono quasi tutte extragalattiche, ma ci sono quelle galattiche. E beh, allora andiamo a vederle. Geminga, poi è un bel nome, no? Cos'è Geminga? Ecco, Geminga è molto milanese, lo è davvero. Il nome gli hanno dato due signori astronomi, cioè Giovanni Bignami e Patrizia Caraveo, che hanno studiato per tutta la vita questo, quindi nasce davvero da Milano, sono astronomi milanesi, e sta per questo, perché la si chiamava così, era una sorgente gamma, per forza sto parlando del cielo gamma, che era nei gemelli, quindi Gemini, gemelli, gamma ray, raggi gamma, sorgente. Solo che i tedeschi, ad esempio, non dicono Gemini, come diciamo noi, dicono Gemini. Allora, voi mettete insieme Gemin, gemelli, gamma, Geminga. Si chiamava Geminga. Questa stellina si trova nei gemelli, quindi. Ma soprattutto quello che ha fatto pensare immediatamente i milanesi è, visto che questa stellina aveva una particolarità particolare, non si vedeva, la vedevi nei raggi gamma, dici, ah guarda, lì nei gemelli c'è una sorgente di raggi gamma, la guardi nei raggi X non emette niente, la guardi nell'ultravioletto non emette niente, nel visibile non emette, non c'è! Questa stella si vede solo nei raggi gamma, non la si vede in radio, cioè è una stella che non c'è, Geminga. E quindi Geminga, la Genò, non c'è in dialetto milanese, e questo è piaciuto, anche gli americani la chiamano adesso Geminga. Quindi abbiamo venduto questo nome milanese a una stella particolare. Cos'è Geminga? Perché non la trovavano, non c'è stato verso. È lì, si trova nei gemelli, quindi questa è la posizione nei gemelli, ma visto che siamo in planetaria ve la faccio vedere. I gemelli sono queste due stelline. Queste sono Castor e Polluce, le due teste dei gemelli, però teste, quindi il corpo va così. Pensate come disegnano i bambini piccoli, quindi fanno le zampette dell'uomo, i braccini, questo è l'altro con le zampe, il braccino. Ecco, questa è la costellazione dei gemelli, Geminga è qua. Tanto è inutile che guardate, non c'è Geminga, quindi così funziona in questo modo, però dopo 20 anni di ricerca, pensate questi due nostri miei colleghi, insomma, ma sono davvero bravi, era stata scoperta nel 73, questo è un satellite che ha scoperto l'emissione gamma, però non si vedeva, finalmente, questo Rosat, un'emissione, qualcosa che pulsa, cioè qualcosa che viene messo a... che si ripete, proprio pulsata, proprio vuol dire una cosa, pi, 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 pi. Cioè ogni tot, ma guardate a che velocità, ogni 0,237 secondi, cioè ogni 2 decimi di secondo vi arriva un raggio gamma, ogni 2 decimi di secondo, come fai a fare una cosa così? Beh, è qualcosa che ruota, questo deve essere qualcosa che ruota molto velocemente, perché deve fare un giro ogni 2 decimi di secondo per fare una cosa del genere, però finalmente si è trovata nei raggi X, quindi forse potrebbe essere una pulsar, cioè qualcosa che pulsa. Sì, nel 93 è stato confermato, studiando bene, perché uno dice questa emette nei raggi X, magari c'è quella nei raggi X che è una pulsar e Geminga che è un'altra roba. No, è stato confermato, quindi Geminga è una pulsar. E quindi vediamo che cos'è. Una pulsar, dice, beh, questa è la definizione, una stella di neutroni rotante. Quindi è una stella molto piccola, e allora può ruotare velocemente. Se il Sole la fate ruotare a 2 decimi di secondo si spappola. Mentre la stella di neutroni è densissima, molto dura, molto resistente, e quindi questa stella di neutroni funziona perfettamente e riesce a ruotare così rapidamente. Ha un campo magnetico. Ecco, se lei ruota attorno a quest'asse, ma se il campo magnetico non è in asse con questo, succedono cose strane. Perché dove c'è quell'asse di campo magnetico viene condensata delle emissioni di energia molto stretta, è un fascio, vedete, un fascio di energia che è da una parte e dall'altra. Questo l'ha spiegato bene Einstein con la teoria della relatività, quindi funziona, è un modello che funziona bene. E capite che questa stella, se voi non beccate il fascio, non emette niente, ma se lo beccate, vi emette. E quindi questa è pulsar, tutte le volte che vi passa davanti avete una pulsazione. Ed è talmente compatta che può ruotare a quelle fantastiche velocità, ci sono anche molto più veloci, senza disfarsi, perché i neutroni sono la cosa più densa e più dura che conosciamo. Quindi non viene spartito. Se voi fate girare qualcosa, si spande dappertutto. Pensate a far girare una zuppiera, tutto quello che c'è dentro va fuori, per la centrifuga, meno male che c'è la lavatrice, pensiamo, tutti i panni andrebbero da tutte le parti. Ecco, la pulsa riesce a tenere tutta la sua materia lì, ma ha questi fasci che fanno, emettono. In realtà anche il Sole emette raggi gamma, pochi, soprattutto nelle esplosioni solari, lo vedete là in alto. La Terra, da dove arrivano i raggi gamma della Terra? Beh, viene colpita anche lei dai raggi cosmici, quindi nel suo piccolo, poco, molto poco, come la Via Lattea, i raggi cosmici colpiscono l'atmosfera ed emette un pochino di raggi gamma. La Luna ne emette di più in proporzione, cioè perché? Perché la Luna è colpita, non ha l'atmosfera, viene colpita da tutte le particelle che arrivano dal Sole, le nostre siamo schermate dal campo magnetico, fanno le aurore, sono bellissime da vedere e non arrivano a Terra. Sulla Luna tutto arriva sulla superficie lunare e quindi colpendo la superficie lunare fa emettere alla superficie raggi gamma. Quindi la Luna è brillante nei raggi gamma, non come i nuclei galattici attivi, ma nell'universo buio, nell'universo invisibile, non potevano mettere anche la nostra Luna. Nel cielo X, un po' meno energetico, ma sempre alte energie, i raggi X infatti ci distruggono le cellule se facciamo troppe radiografie. Questa è una foto dell'universo nei raggi X, vedete, c'è più roba diffusa, un po' meno, l'altra è molto più puntuale, la Via Lattea c'è sempre, però c'è un po' di cose in giro, alte energie. Beh, anche il Sole emette raggi X e non è tanto simpatico vedere un Sole così, noi siamo abituati al nostro bel Sole, questo è il Sole nei raggi X. In un momento di grossa attività. Quindi si vedono tutte le regioni attive del Sole. Questo lo affronteremo tra un paio di mesi, farò una conferenza sempre per questo ciclo sul Sole, quindi lì capiremo meglio cosa sono queste regioni attive. Però sono delle esplosioni che ci sono sulla superficie del Sole che emettono anche raggi gamma, emettono particelle, emettono raggi gamma e ci sono. Quindi il Sole non è così tranquillo, d'altronde è una bomba nucleare gigantesca, è lì la fusione dell'idrogeno, una bomba H, solo che per fortuna è tutto tenuto dentro dall'idrogeno che ricopre il Sole e quindi solo nel nucleo si esplode veramente questa bomba termonucleare. L'esterno è a 6.000 gradi e tutto sommato è molto meno, non è milioni di gradi come il nucleo del Sole. Vedete, quindi uno può fare varie foto con i satelliti del Sole a varie energie dei raggi X. E vedete che ogni energia vi fa vedere qualche particolare in più. È questo per cui agli astronomi servono queste foto, questi dati. Poi più che le foto a loro servono i dati, i numeri, perché a noi servono quelli per lavorare. Ma è bello, più bello vederle come foto. Quindi questo brillamento solare, questa esplosione del Sole, così vedendola da varie parti puoi un po' capire com'è fatta, perché sono varie energie, varie temperature. Questo è il Sole nei raggi X, possiamo anche metterli insieme. Se li mettete insieme avete qualcosa che è un'immagine del Sole non usuale, però è lo stesso bello. Questo è il nostro Sole nei raggi X, non è male, Pensate di andare fuori domani mattina e vedere una cosa così, penso che non sarà simpatico. Per fortuna è limitata l'emissione verso la Terra di questo tipo di energie. Poi l'altro posto dove si trovano tanti raggi X sono i resti di supernova. Supernova, esplosione di una stella, ovviamente qualcosa rimane, e se esplosa una stella c'era tanta energia in quella stella. Beh sì, infatti se andiamo a vedere questa che è una stella Cassiopea, dov'è Cassiopea? Abbiamo visto i gemelli, ve li ricordo, Castore e Polluce. Avevamo visto Orione, adesso si vede bene con le tre stelle della cintura. Queste sono le spalle, la testa, quindi è un gigante. La testa, le spalle, la cintura, le ginocchia. Questa è la famosa stella Sirio. Se volete provare a trovare le sette stelle del Grande Carro, provateci, perché è bello trovarle con così tante stelle. Sono qua, dai, non è così impossibile. Quindi queste sono le sette stelle del Grande Carro. Prendete le prime due. Andate dritti e trovate delle stelline, ma ignorate, una stellina un pochino più luminosa delle altre, e lei è la stella polare. Quindi queste sono le stelle più conosciute, la stella polare, ma andate adesso dall'altra parte e da questa parte trovate Cassiopea. Questa V doppio è Cassiopea. È una regina sul trono a testa in giù. Ci vuole un po' di fantasia con le costellazioni, ma adesso a me quello che serviva era questa è Cassiopea, Cassiopea è appena fuori di qua, quindi è qui. Anche quella ovviamente emette nei raggi X e non la vedete, ma se la guardate con un telescopio qualcosa, se un batuffolo di luce si vede perché emette anche nel visibile. Cos'è una supernova? Una supernova è una stella che esplode, ma guardate l'effetto, cioè una stella che esplode diventa più luminosa di tutta la galassia, cioè diventa luminosa come 300 miliardi di stelle, si vede di giorno, e quando esplode una supernova della nostra galassia per 3 mesi avete una stella in più, poi dopo non la si vede più perché ovviamente succede questo, rimane però quello che lei ha buttato fuori, è esplosa, quindi il materiale man mano si allarga e si diffonde nell'universo. E questo è materiale buttato fuori, è un'energia spaventosa, quindi si vede qualcosa nel visibile, ma emette molto di più nei raggi X, quindi si vede meglio nei raggi X. Che questa qui è la nostra nel visibile, quindi vedete dei filamenti, capite che è esplosa una stella, è ciò che rimane di quella stella. Come si vede invece nei raggi X? Si vede molto meglio, perché nei raggi X, questo è il visibile, è questa. Emette più raggi X, sono due satelliti X questi due, che è il visibile, ed è l'onda d'urto che scontrandosi col materiale interstellare produce, scuotendoli, questi raggi X che diventano l'involucro dentro cui c'è la nostra esplosione. Mettendo insieme tutto, poi nei raggi X uno può usarli anche meglio, questo solo per dire, si può fare anche molto più fisica, perché i colori possono rappresentare chi è che emette i raggi X. Sono questi elementi, silicio, zolfo, calcio, ferro. Perché? Ma le stelle hanno questi elementi dentro? No, li fabbricano. Li ho messi proprio perché normalmente una stella è fatta di idrogeno. Brucia idrogeno, confonde l'idrogeno, fusione nucleare, e il residuo è elio. Quindi non c'è ferro, non c'è carbonio, non c'è niente. Però nei resti di supernova li troviamo. Perché? Perché le stelle grandi, quelli che fanno le supernove, finito l'idrogeno nel nucleo, cominciano a fondere l'elio, e l'elio si fonde e forma il carbonio forma l'azoto. Cioè, ci sono vari periodi di fusione, si formano tutti gli elementi e meno male che esplodono, perché così questi elementi se ne vanno in giro per l'universo e magari da un'altra zona dell'universo che non aveva questi elementi perché sono nati nelle stelle, si forma un pianeta come la Terra che non è fatto di idrogeno, e neanche noi siamo fatti di idrogeno. Noi, le nostre cellule sono fatte di carbonio, azoto, ossigeno, fosforo. Questi elementi qua una volta erano dentro una stella, quindi pensate che voi siete qualcosa imparentato con il resto di supernova, perché se non fosse esplosa una stella e buttato nell'universo questi elementi, noi non saremmo qua. Quindi siamo fatti di materiale che una volta era dentro una stella che esplosa. In pratica siamo parenti dei resti di supernova. Molto belli da vedere tutti insieme, guardate. Ad esempio i Fermi è quella cosa viola, quindi qui non sono più gli elementi, ma questa è una foto composita, si chiama così, dove le varie emissioni sono messe insieme. Quindi avete il blu, il verde, il visibile, guardate sopra la leggenda, quello che è bello è quel magenta, gamma, vuol dire che lì c'è stata un'altra esplosione, perché c'è solo una bolla lì, e quindi questa emette raggi gamma, sarà da studiare perché, cosa c'è stato, magari un addensamento di materia interstellare. Ecco, da queste informazioni, mettendole tutte insieme, si scopre qualcosa di più su come funziona il resto di supernova. E le pulsar, che abbiamo citato un pochetto prima, non è l'unica conosciuta Gaminga. Ce n'è questa che è più famosa forse di Gaminga, a parte il nome, perché è nella Crab Nebula, Crab Pulsar, granchio. Però non è nel cancro, non è, si trova vicino alle corna del toro, si trova lì. Visto che anche qui il toro ce l'abbiamo in cielo, andiamo di nuovo di ripasso, eh? Questi sono i gemelli, questo era Orione, questo era Sirio, di qua c'era il nostro grande carro con le due stelle trovate la polare, di qui ci avevate Cassiopea, bravi, il toro è di fronte ad Orione, questo è Orione, questo è il toro, questo è il muso del toro, qui c'è la bocca, qui i due occhi e le corna del toro arrivano a queste due stelline qua. Ha le corna molto lunghe, c'è solo il muso, e guardate che questa stella Aldebaran è rossa, le stelle sono colorate, quindi rossa vuol dire che è più fredda delle stelle bianche ed è più, che sono più fredde delle stelle azzurre. Quindi avete una maniera di, dai colori di capire quando fredda vuol dire 4500 gradi, però è fredda per me astronomo perché sono stelle che hanno 20.000 gradi come temperatura, il nostro sole è 6.000, quindi non è niente di speciale. Però non è rosso, è giallo, perché è un po' più caldo. Allora, guardate, questo è il muso, guardate l'occhio iniettato di sangue, questo nella leggenda era questo, è furioso, questo toro sta caricando Orione, che si difende con uno scudo di stelle qua. Tutte le storie del cielo sono molto belle. Vicino al corno del toro c'è la nostra nebulosa del Granchio. Se la guardate con un telescopio vedete una roba così. Perché è famosa? Perché è una stella che è esplosa, anche quella è un resto di supernova. Sì, quello che vedete adesso è il resto della supernova esplosa nel 1054, quindi 1000 anni fa, e che i cinesi hanno visto e registrato. Ma oltre ad aver buttato tutto questo materiale fuori, nel nucleo, dove è rimasto qualcosa di questa stella, non si è dissolta del tutto, è rimasta una stella a neutroni, e quindi una stella a neutroni, campo magnetico, lei che ruota, pulsar, e infatti c'è una stellina quasi invisibile che emette dentro nel centro di questa, chiamiamola nebulosa, perché all'inizio pensavano che fosse una nebulosa, resto di supernova è più corretto. Vedete, nel visibile è così, molto bella. Nei raggi X si vede proprio il fronte d'urto, è quello che questa si sta ancora espandendo e scontrandosi col mezzo interstellare emette raggi X, raggi gamma, i raggi più energetici. È l'onda d'urto che propaga, si sta allargando la nostra resto di supernova della Crab Nebula. E guardate, in varie energie, c'è uno nel radio, nell'infrarosso, emette dappertutto. E ogni colore, perché ci sono i colori del buio, perché non li vediamo, però ci sono, vediamo solo il visibile noi, danno informazioni diverse, soprattutto mi piace quella nei raggi X. Raggi gamma è l'energia più grossa, quindi, ma i raggi X è qualcosa di particolare, interessante, rivediamola in altri modi, no? Questo è tutto insieme. Questo è, vedete, ci sono solo nell'infrarosso, nell'ottico, nell'ultravioletto e nei raggi X. E poi li mettete insieme, rifacciamolo, radio, infrarosso, i colori del buio, no? Ottico, ultravioletto, ma è interessante, raggi X è tutta un'altra cosa. E cosa c'è là in mezzo? Com'è fatto sta cosa qua? Perché nei raggi X, vedete il puntino è la stellina, la stella di neutroni che emette. Qui si vede bene anche il getto, nei raggi X era la cosa energetica e si vedono molto bene, ma quei tondini intorno, quelle onde intorno, sono davvero onde? È davvero così? Beh, se le osserviamo a distanza di tempo, sì. Beh, è più difficile vederlo, quindi sono tre fotogrammi a distanza di tempo uno dall'altro. Si vede che cambiano, ma guardate mettendoli insieme cosa diventa. È bellissimo, secondo me, perché proprio vedete che c'è un'onda che propaga. Questa espansione di materia sta continuando tuttora e è tutta colpa di quella stellina, questa stella a neutroni, questa pulsar che emette pulsando all'interno, che è quello che rimane della stella progenitrice. La maggior parte si è diffusa nell'universo, ma qualcosa ha lasciato, era molto grande questa stella ed è rimasta una pulsar, una stella a neutroni. Nei raggi X poi emette qualcosa che ha stupito molto gli astronomi, perché queste sono tutte stelle alla fine, se avete visto c'entrano sempre le stelle oppure i nuclei galattici attivi, ma c'era qualcosa che hanno scoperto nei raggi X che non conoscevamo. Questo è un ammasso di galassie, ci sono gli ammassi di stelle, la nostra Via Lattea è in fondo una famiglia di tante stelle, ci sono anche gli ammassi di galassie, le galassie vivono in un ammasso e queste sono tutte galassie, quindi vedete è una famiglia di migliaia di galassie, sono davvero tante. Se la guardate nel visibile tutti questi punti sono galassie, se le guardate nei raggi, dov'è questa? Nella Vergine, purtroppo la Vergine non si vede ancora, dovete aspettare ancora qualche mese per poter vedere, oppure in pieno della notte, ma non posso tenervi a far passare tutto il tempo, però sappiate che nella Vergine si trova questo oggetto, Hubble 1689, Hubble è un catalogo, quindi è un astronomo che ha fatto un bellissimo catalogo di ammassi, quindi Hubble è questo. Questa roba messa in porpora è emissione X, ma vedete che arriva non da una galassia, arriva da tutto insieme, è qualcosa che riempie l'ammasso. Raggi X vuol dire un gas, perché è l'unica cosa che può riempire tutto, quindi protoni, quindi idrogeno, però a 2-3 milioni di gradi, quindi molto caldo. Quindi gas nello stato di plasma, molto caldo, molto rarefatto, che emette raggi X. E guardate, riempie lo spazio tra una galassia e l'altra. Da dove arriva sto gas? È stato strappato alle galassie. Le galassie, mentre si raccoglievano nell'ammasso, si scontravano e quindi parte della loro materia gassosa è stata espulsa e ovviamente orbita intorno a tutto l'ammasso. Guardate, sì, questo è nella chioma di Berenice, questa invece ve la faccio vedere perché è troppo bella la chioma di Berenice, perché vi fa conoscere un'ulteriore costellazione. Abbiamo visto Orione, abbiamo visto i gemelli, ecco, spostiamoci di qua. Questo è il leone, è un leone visto di profilo. E questo è abbastanza facile, qui c'è la criniera col muso del leone, questo è il corpo del leone. Qui c'è la zampa davanti perché è acquattato, sta per saltare addosso ai gemelli, immaginiamolo pure così, ma soprattutto guardate, c'è la zampa di dietro qua, quindi questo è il corpo, la criniera, sta camminando di qua. Qui c'è la coda, comincia la coda del leone, ma guardate, qui c'è il ciuffetto di peli che i leoni hanno sulla coda. Questo ciuffetto di peli, che è un gruppetto di stelle, gli astronomi poi l'hanno separato dal leone, che è rimasto quindi con la coda solo qua, e questa è diventata una ciocca di capelli, la chioma di Berenice. Quindi questo oggetto che adesso vi faccio vedere è lì vicino, queste sono stelle ovviamente della nostra galassia, ma lì vicino alla chioma di Berenice c'è questo ammasso, un ammasso di galassie, anche questo, nel visibile è così, guardate cos'è nei raggi X. Cosa sono quei due puntini? Beh, in realtà li avete visti, sono quelle due galassie più grosse. Il centro dell'ammasso è tra le due galassie e i raggi X sono concentrati, riempiono lo spazio e quindi questi è gas caldo. Quindi abbiamo tanta materia che non vedevamo perché il gas caldo emette solo raggi X ed è quanto è? Beh, tanto quanto le galassie, quindi ha raddoppiato la massa di quell'ammasso lì. Se contate quante stelle ci sono in una galassia, 300 miliardi moltiplicate per la massa del Sole, poi ci sono 1.000 galassie, benissimo, avete la massa. Altrettanto. Quindi massa del Sole 300 miliardi, 1.000 galassie, altrettanta massa di gas. Quindi questo insomma, occupa tanto universo, eh? Ce n'è un altro, questo faccio vedere l'ammasso di Perseo, adesso non sto lì a farvi vedere dov'è, ma guardate, questo è nel visibile e prendete la parte centrale, la ingrandite. Immaginate cosa ci può essere nei raggi X, è un gas, vi dicevo, che occupa lo spazio tra una galassia e l'altra, quindi è enorme lo spazio occupato, ma avreste mai immaginato una cosa così? È perché adesso abbiamo Chandra, Chandra è un bellissimo satellite, ci mostra i particolari di come è condensato l'ammasso. Quindi se fate poca esposizione avete la parte centrale, ma guardate, e poi sembra che ci sia una spirale, perché questo gas sta ruotando, quindi c'è dietro poi da studiare come si è formato, perché c'è quello, poi vedete che c'è una parte in basso a sinistra che è un po' più buia, cos'è quest'onda buia che sta arrivando? Qualcosa sta arrivando lì, i raggi X ci danno anche da fare, c'hanno i compiti a casa, per cui dobbiamo studiare da buoni astrofisici come si può formare una struttura così. Il bello dei satelliti è la qualità di questi dati. Perché non è più soltanto una roba diffusa, capite che ci deve essere una storia dietro a questa emissione di raggi X. E poi, beh, i raggi X sono emessi dai buchi neri, è il primo buco nero mai scoperto, non si scorda mai, è Cygnus X1, questa è una figura di fantasia ovviamente, ma vi fa capire che c'è una stella grande che fa cadere materiale sul buco nero, anche qui è l'urlo, il buco nero non emette niente, ma la materia mentre cade sul buco nero emette molta energia. E perché ce n'è così tanta? Perché emette così tanta energia? Perché si rifornisce, si sta mangiando la stella compagna. Si trova nella costellazione del Cigno, si vedrà bene o a fine notte o in primavera. Il Cigno, vi ricordate che in quella prima foto c'era emissione gamma dalla regione del Cigno? Perché parte è dovuta a questa sorgente. E questo è Cygnus X1. È quella stellina piccola piccola, il resto, quella a destra è una stella molto brillante, ma quella è una stellina quasi invisibile, infatti non si vedeva, emetteva raggi X, è un'altra gheminga, no? E non emetteva nel visibile, però questa l'hanno trovata, studiando le lastre fotografiche, nel dettaglio c'è una, sembrava arrivare tutto da lì, da questa piccola stellina. Piccolina, piccolina, però lei vedete che non è il buco nero, è la compagna del buco nero, questo è il centro ingrandito, quella al centro è lei, è la stella compagna, è insieme a un buco nero e quindi quello che succede, questo è nell'ottico, questo è nell'X, questo è nell'ottico, è nell'X, emette solo quello, è tutto buio il resto, perché le stelle emettono sì raggi X, ma quasi niente rispetto, quindi capite, è una sorgente molto forte di raggi X e la colpa è che si sta mangiando poco a poco la stella compagna, un buco nero, quindi il primo buco nero, non si può, non si scorda, è il primo buco nero confermato, poi ne abbiamo trovati altri, ma il primo è sempre speciale. Poi allora cambiamo anche, andiamo dall'altra parte dello spettro, andiamo nel cielo radio, e l'ho messo oltre ogni limite, perché in realtà, guardate la galassia centrale, quella è nell'ottico. E cosa sono quei due lobi? Emissione radio. Ed è colpa di quella galassia, ma no, ma questi sono lontanissimi, le altre sono galassie intorno. Ma come funziona? Questa anche lei nel Cigno, capite che il Cigno è una bellissima regione, anche perché c'è la Via Lattea che la attraversa, quindi c'è più sorgenti. Beh, andiamo a guardarla. Questa è Cigno, quella in mezzo, dice, ma sì, ma nel visibile è niente di speciale. Nel radio è questa. Guardate quanto sono lontani quei lobi, si chiamano proprio lobi di emissione radio. Cos'è che fa emettere radio quei due lobi? Materiale buttato fuori da quella galassietta piccola fa dei fasci verso di qua e di là, sempre per effetto relativistico, tutte quelle di fasci ormai siete abituati, che se ruota velocemente o se c'è un campo magnetico, quindi deve esserci un campo magnetico, vengono accelerati che cosa? Elettroni che scontrandosi col mezzo interstellare fanno questi due lobi. Giganteschi, quindi per quello che oltre ogni limite, perché sono ben al di là. Questa poi se ci mettiamo anche i raggi X, capite che c'è un'interazione tra la galassia centrale, i due lobi, beh, c'è di tutto vedendo questo, questa è tutto insieme, è tutta colpa della galassietta centrale che butta talmente tanto materiale da produrre una radiogalassia. Questa era quella che ho usato come copertina del titolo delle radio sorgenti, che è nella fornace, nell'emisfero sud, e vedete che la galassia è piccola e finisce, sembra finita, in realtà no, ha due getti che buttano fuori materiale che scontrandosi col mezzo producono i lobi di emissione radio, ancora peggio questa, guardate che bella che è. Questo è Hercules A nella costellazione di Ercole, è bellissima, emette di più nel radio ma non da lei non emette radio, sono i due, qui si vede bene i due fasci da una parte e dall'altra che emettono nel radio. Un fascio gigantesco è quello di M87, una galassia, anzi la più grossa galassia dell'ammasso della Vergine, anche c'è un ammasso di galassie come quello della chioma di Berenice nella Vergine. E questo si sapeva, questa galassia aveva questo getto e quindi doveva essere una galassia un po' particolare. E infatti guardando il centro si è fatta la prima foto di un buco nero che vi faccio vedere, poi la commentiamo. Gustatevi la foto di un buco nero zoomando, fate caso a quanto si zoom. La Vergine vedete sotto la chioma di Berenice, quindi tra un po' sorgerà durante la notte, ma noi andiamo a zoomare e cominciamo a zoomare piano piano. All'inizio sono stelle, sono quelle della nostra galassia, va bene. Poi cominciano a vedersi le galassie. Questa è lei, M87. È gigantesca rispetto alle altre, è grande 10 volte la nostra galassia, quindi è davvero grande. E qui comincia il getto. Guardate quanto è lungo sto getto. È stato ingrandito, zoomato, 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 fino a vedere cosa c'è. Ecco, questa è la foto finale. Questo è il buco nero, che è una galassia attiva, quindi c'è un gigantesco buco nero al centro di M87 che emette raggi X, raggi gamma, ma quello che stiamo guardando, anche questa è una foto che non potremmo vedere con i nostri occhi, è nel radio, non del radio, è l'emissione radio, ma quello nero è il vero buco nero, quello intorno è sempre il materiale che gli sta cadendo dentro, ma questa è, chiamiamola la prima foto, perché una foto pensa a qualcosa di visibile, no, siamo in onde radio, ma con le onde radio abbiamo penetrato tutta quella materia che è intorno alla galassia, intorno al getto, e siamo arrivati fino là. Guardatelo, perché a me ha stupito quanto era grande sto getto. Questa è la galassia, va bene. Se vi avvicinate e zoomate un po', quindi con l'Apple, si può fare molto bene, nel visibile, quindi siamo ancora nel visibile, si comincia a vedere il getto che emette anche nel visibile. se zoomate ancora lo vedete che è molto grande. Ma adesso andiamo nel radio piano piano. Intanto si vede che è pulsato anche quello, quindi sono globi di materia buttati fuori dalla galassia centrale, dal buco nero, quindi intorno al buco nero. Qui cominciamo a essere nel radio. Ecco, va bene, guardate i particolari, ma dice, ma questo è già zoomato tanto. Guardate il pezzettino, zoomiamo ancora di più, andiamo a guardare quel pezzettino lì. Poi ne prendiamo un altro pezzettino e andiamo a zoomare. Perché dobbiamo arrivare al nucleo della galassia M87, che è ancora più in là. Bisogna zoomare ancora. E man mano, siamo sempre nel radio, però ci vogliono sempre osservazioni sempre più complicate. Zoomiamo il centro di questo oggetto e non basta ancora. Siamo arrivati oltre ancora anche a questo. E con questo tipo di insiemi di telescopi, sono tanti radiotelescopi, finalmente arriviamo a quella che è la prima foto. Il buco nero sarebbe lì, questa è la dimensione dell'orbita di Nettuno, è giusto per dare un parametro. Quindi siamo, pensate quanto è grande una galassia, siamo andati proprio nel nucleo più in centro. E poi c'è l'infrarosso. L'infrarosso non potevo che citarlo perché il nostro nuovo telescopio spaziale James Webb è nell'infrarosso. Quindi in realtà questa che è una foto di James Webb non ha questi colori, non li vediamo i colori, sono stati dati per far capire qualcosa di questa foto. Perché l'infrarosso? Perché ci permette di vedere oltre la nebbia. Questa è una nebulosa, dove un insieme di gas e polveri. Dentro lì nascono le stelle. Noi vogliamo capire come nascono le stelle, ma c'è la nebbia del gas e delle polveri. Sono lì dentro, ma non le vediamo nel visibile. Nell'infrarosso già Hubble ci aveva fatto capire che queste nuvole sono un po' trasparenti, quindi puoi vedere dentro. Benissimo. E allora prendiamo questo strano telescopio, il James Webb, che è tutto dedicato all'infrarosso, quindi in realtà tutte le foto del James Webb non si vedono, sono in falsi colori, cosa cambia? Questa è un'altra nebulosa, dall'Hubble, la mettiamo di sdraiata così la vediamo meglio, e passiamo a come si vede la stessa cosa col James Webb, che è appena cominciato, sono le prime immagini. È trasparente, funziona, James Webb funziona molto bene, ci permetterà di capire come nascono le stelle. La differenza è quasi improponibile, questo è l'Hubble nel visibile, ma perché è l'infrarosso, non è colpa del telescopio, è l'infrarosso che rende questo molto più trasparente e quindi studieremo come nascono le stelle. Questa è una foto, sempre tra virgolette, del James Webb, di una chiamata scogliera cosmica, ma i colori gli erano dati loro, quindi non è così, però le strutture ci sono, cioè le stelle che vedete sono stelle, ci sono davvero, le strutture di polveri e gas ci sono davvero, quindi è solo un modo di rappresentare qualcosa che è invisibile, qualcosa che è buio. Soprattutto il James Webb ci permetterà di studiare le galassie, cioè l'origine dell'universo. Perché? Perché l'universo si espande, cioè è stato il Big Bang, lo sappiamo tutti, l'universo si sta espandendo e questo stira la luce. Quello che succede è questo, le galassie emettono nel visibile, nell'ultravioletto, come tutte le galassie, ma se devono attraversare tutto l'universo per arrivare da noi, le galassie primordiali a 10, 12 miliardi di anni luce da noi, questa luce che è stata emessa nel visibile viene stirata, la lunghezza d'onda si allunga e quindi va nel rosso e poi va nell'infrarosso. Noi nel visibile non le vediamo, sono buie, nell'infrarosso le vediamo e quindi col telescopio James Webb, questa è una foto con solo 12 ore per fare una cosa simile, il telescopio Hubble ci ha messo 11 giorni, però era nel visibile, poverino. Nell'infrarosso invece è tutto più chiaro, queste sono le galassie, ma non sono le galassie nel visibile, erano nel visibile, quindi sono le galassie lontanissime, 12 miliardi di anni luce di distanza, lontanissime. 12 miliardi di anni luce vuol dire che la luce ci ha messo 12 miliardi ad arrivare da noi. Quando è stata messa? 12 miliardi di anni fa, se ci ha messo 12 miliardi. E l'universo aveva solo un miliardo di anni di vita. Sono galassie che ci permetteranno, perché poi si è arrivati, l'ultima che ho visto oggi era sui 270 milioni di anni dopo il Big Bang. Ci permetteranno di studiare come nascono le galassie. Hanno già dato dei problemi perché non sono come ci si aspettava, per cui c'è molto da lavorare su queste immagini, su questi dati del James Webb. Però vuol dire ricostruire l'origine dell'universo. E poi non potevano farvi vedere la Via Lattea in varie lunghezze d'onda perché avete visto che ce la troviamo sempre. Beh, guardate che bella che è nel radio, nelle microonde, cioè è una specie di poster. Ve ne faccio vedere anche un altro poster ancora più bello. Le varie frequenze, quindi dai raggi gamma, raggi X, l'ottico, l'infrarosso, scegliete la galassia che vi piace di più. È la nostra, cioè la nostra Via Lattea, quella che avete visto prima nel cielo del planetario, e che è quella che ha dato anche un po' la foto che ho usato come copertina, no? È il centro della Via Lattea nei raggi X e nell'infrarosso, quindi un centro che se lo guardate con la luce non è così, è buio, queste robe non si vedono, i colori del buio. Però torniamo allora a questa, è bella sta cosa, ma non mi hai mica spiegato perché il cielo è buio. Ma in realtà sì, ignobilmente vi ho dato tutte le informazioni di capire perché il cielo è buio. Vi ricordate che il problema era la finitezza? Beh, le stelle sono finite, è vero, c'è la nostra galassia. Finita la galassia non ci sono più stelle. Ah no, ci sono tutte le galassie. Riproponiamo la stessa cosa che ho fatto prima, lungo ogni volta dovunque guardate troverete una galassia. E quindi sempre il cielo dovrebbe essere chiaro. Quindi non mi basta che le stelle siano finite, è che anche le galassie sono finite. Perché? Perché l'universo ha avuto un inizio, l'universo è finito e poi è in espansione. Quindi quello che era nell'ottico è finito nell'infrarosso, quindi non lo vedete. Quindi il cielo è buio ed è giusto che guardando il nostro cielo stellato rimanga bello buio. E quindi quello che possiamo fare è il Big Bang, che è colpa sua se il cielo è buio alla fine, l'universo è in espansione. Finito e in espansione ha risolto il problema del perché il cielo è buio. Ma sapete, gli astrofisici sono molto su questo molto pignolini e dicono: no, 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 aspetta, aspetta, mi stai imbrogliando. Perché mi stai imbrogliando? Perché se è vero che c'è stato sto Big Bang, l'universo era molto caldo, tutto l'universo era molto caldo, vero? E poi si è raffreddato. Però in questo stato l'universo era caldo come il sole, bene, e quindi brillante come il sole. L'universo dovrebbe essere tutto brillante. Ai 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 ai, questo problema del buio si ripropone ancora. Ma perché l'universo non è così brillante? In realtà lo è, e questa è la cosa bella, perché se guardiamo tra una galassia e l'altra è pieno di luce. Però l'universo si sta espandendo. Questa luce che veramente l'universo ha emesso come se fosse il Sole, quindi a quella temperatura, espandendosi si è raffreddata, la lunghezza d'onda è diventata di più. Se le galassie sono finite nell'infrarosso, questa che era precedente è finita nelle onde radio, anzi nelle microonde. E allora bisogna guardare l'universo nelle microonde per trovare la luce del Big Bang. E i primi che l'hanno fatto senza saperlo sono stati questi due, Penzias e Wilson, lavoravano a questa antenna, erano dei tecnici delle comunicazioni telefoniche, e volevano avevano questo rumore di fondo di questa antenna che non capivano da dove arrivava. Infatti alla fine hanno pubblicato un articolo dicendo c'è un rumore di fondo che non capiamo che cos'è. Hanno provato, pensavano fosse un nido di piccioni, avevano fatto il nido dentro e per cui hanno pulito tutto, hanno provato, cioè è colpa del guano dei piccioni, quindi pulito tutto, fatto tutto, questa roba non si toglieva, non sapendo che cos'era hanno pubblicato. Loro non erano astrofisici, però la cosa divertente è che c'erano degli astrofisici che cercavano proprio sto rumore, ma non sapevano e loro l'hanno trovato per primo, hanno preso il Nobel, perché gli altri non sapevano come trovarlo, perché avevano teorizzato che questo rumore di fondo, cioè questa luce del Big Bang si doveva osservare oggi nelle microonde come una radiazione, loro avevano detto 6 gradi, in realtà 2,7, hanno sbagliato di poco, ma gradi non centigradi, gradi Kelvin, quindi stiamo parlando di meno 270 gradi, quindi per osservarlo devi andare a meno 270 gradi per vederlo bene. Sulla Terra non si può fare, poi sulla Terra non arrivano le microonde, se vi ricordate la slide iniziale di cosa arriva alle microonde, sulla Terra non le vedi. E infatti non emette solo le microonde, una piccola parte emette anche nelle onde radio ed è questo il rumore di fondo, perché poi avevamo provato, gira da di qui, gira di là, da tutte le parti dell'universo arriva e loro non capivano cos'era, davano la colpa all'antenna, in realtà gli arrivava davvero da tutto l'universo. Mettendo subito un satellite per le microonde, nel 91 questa missione COBE ha visto questa emissione in microonde e non è uniforme, è quasi tutto uniforme. se voi la guardate normalmente, tutte le misure erano fatte, erano sempre uguali. Cioè tutto l'universo emetteva allo stesso modo. Questo non poteva essere, perché se tutto l'universo nel Big Bang era tutto uguale, noi non saremmo qui, perché non ci sarebbero galassie, sarebbe tutto un gas uniforme. Beh, questa, la missione COBE è stata migliorata, e questi due che hanno fatto la missione WMAP, hanno preso il Nobel anche loro, hanno trovato queste macchioline. Cosa sono queste macchioline? Sono zone più dense, cioè più fredde o più calde, ma di poco, di un milionesimo di grado della radiazione di fondo. In realtà la radiazione di fondo, questa radiazione che è tra una stella e l'altra, nel buio, è uniforme, è perfettamente uniforme, tranne una parte su un milione. Quindi dovete essere molto sensibili per trovare queste differenze, e meno male che ci sono, perché in quelle macchioline, pensatela sempre tonda, quella è una rappresentazione. Come si fa quella rappresentazione? Così. Cioè questa è una galassia, la nostra per esempio, potrebbe essere. Voi non siete da fuori, siete dentro, per cui vedrete sempre la galassia come una striscia che vi attraversa tutto. Ma è una striscia tutto intorno a voi quando osservate l'universo, però è una sfera, e le sfere non si possono rappresentare su carta. Come sugli Atlanti, che cosa si fa? Si apre la sfera e si rappresenta in questo modo il nostro universo. Quella è la Via Lattea, che emetterà sempre. Se andate nelle microonde, guardate cosa succede. Nelle microonde è tutto uguale. Dovete salire di contrasto, perché dovete beccare quella differenza di una parte su milioni di gradi. Ecco, questo è il cielo nelle microonde, e questa è la missione COBE, la prima, e questa è WMAP. Beh, il dettaglio è migliorato, quindi intanto ha confermato che ci sono zone più calde e meno calde, vuol dire più dense o meno dense. Dove sono più dense, la gravità farà aggregare particelle, si formeranno gli ammassi di galassie, le galassie. La missione Planck, lo dico perché poi c'è il professor Bersanelli qua a Milano che c'è coinvolto, speriamo prenda il Nobel anche lui, guardate che meraviglia, cioè ormai il dettaglio di queste macchioline è eccezionale. E questa è la radiazione dell'universo bambino, questa è stata emessa quando l'universo aveva 380.000 anni, se vogliamo, in quel periodo lì. Ma guardate, dove c'è la zona più densa, si cominceranno ad aggregare materiale, idrogeno, si formeranno le stelle, si formeranno le galassie, e man mano che passa il tempo si formerà l'universo come noi lo conosciamo. Quindi in realtà questa, noi stiamo guardando una zona dell'universo di 13,8 miliardi di anni fa, l'origine, è la foto di un universo bambino, eh? Quindi questa radiazione di microonde, dentro quelle macchioline c'è tutto ciò che esiste, cioè ci siamo noi. E dove sono, dov'è queste microonde? Beh, queste microonde è tra una stella e l'altra. L'origine, se voi andate a cercare dov'è, dappertutto intorno a voi, vi circonda. Pensate che tutto questo nero, questo buio, che abbiamo capito che l'universo è buio, in realtà brulica di radiazione in microonde, che è quello che rimane del Big Bang, quindi quello che possiamo vedere del Big Bang, dell'universo di 13,8 miliardi di anni fa, un universo che era giovanissimo, 300.000 anni di vita. Ecco, quindi adesso sapete che l'origine dell'universo è tutta intorno a voi, dovunque guardate. Quindi se potessimo andare oltre questa, dovremmo vedere il Big Bang. Purtroppo non ci può arrivare luce. Per vedere oltre la radiazione cosmica di fondo, queste microonde, dovremmo avere altre particelle, tipo i neutrini, le onde gravitazionali, che sono nuove astronomie, che potranno, perché è come voi non potete vedere l'interno del Sole. Voi guardate il Sole, vedete la superficie. L'interno è una nebbia, non si riesce a vedere l'interno del Sole da fuori. Così non potete vedere l'interno dell'inizio dell'universo. Dovete aspettare altre informazioni da altre cose che non sono però più luce, quindi non fanno parte di questo. Quindi alla fine, guardando questo cielo stellato e l'origine, quindi il buio, avete visto quante cose di belle c'ha questo buio e che strada che ha fatto questo luce per arrivare fino a noi, una lunga via, un lungo tempo, perché più lontano andate, più indietro andate nel tempo e trovate il passato. E quindi io vi do intanto appuntamento alla mia prossima sulla luce, che farò qua il 4 aprile, non perdetevela perché è un'altra delle cose strane della luce, e vi saluto.